Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, stando dietro presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di' pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quella a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Parola del Signore. Qualche volta ci mettiamo davanti a questo Vangelo con un po' di superficialità, pensando d'aver raggiunto subito il significato di questa parola nell'interpretazione letterale, che direi d'altra parte sarebbe anche abbastanza scontata. E noi siamo naturalmente abituati a considerare i farisei come una razza malvagia, che non è vero. E questa donna invece l'abbiamo fatta diventare santa e contemplativa, una donna di grande spiritualità. Ma guardando proprio letteralmente questi due personaggi, abbiamo davanti una prostituta e un uomo che osserva tutta la legge, un uomo impegnato, diremmo noi oggi con il nostro linguaggio. Cioè uno che segue seriamente, forse un po' pedissequamente, ma con serietà e con tutto se stesso, la legge dei padri, perché la riconosce come buona e come una legge che viene proprio da Dio, che è stata data agli uomini per mano degli angeli. Questa donna è una prostituta, non c'è niente da dire. Il mestiere che fa, le cose che fa, parlano per lei. È una donna che evidentemente non conosce altro linguaggio se non quello del mestiere che professa. Lavare i piedi a un uomo non è cosa che una donna possa fare in pubblico. Rimanda ad un'immagine sponsale molto molto specifica, che non è decente fare in pubblico. Oltretutto questa donna gli lava i piedi con le lacrime e glieli asciuga con i capelli, dunque carica questo atto, che già di per sé è molto forte perché fa parte del linguaggio legato al talamo nuziale, lo carica anche di una dimensione emotiva molto forte. Allora tutto il quadro che abbiamo davanti è un quadro non come lo pensavamo noi, un quadro paradossale, un uomo giusto, una donna totalmente ingiusta e Gesù nel mezzo. Adesso lasciamo da parte, se è possibile, questa logica che abbiamo ascoltato, la donna che lava i piedi, Simone che si scandalizza, e guardiamo invece l'incontro di due personaggi, Simone il fariseo e Gesù, che viene dalla mentalità dei farisei, è uno che parla nelle sinagoghe come fanno i farisei, che è legato alla Torah un po' come lo sono i farisei. Dunque sono due persone che parlano, diremmo, la stessa lingua. Gesù fa una domanda mentre sta a tavola al suo ospite, a Simone, apparentemente disincarnata, cioè come se facesse una domanda come fanno gli ebrei quando si incontrano, parlando del Talmud, della Mishnah, delle cose, della legge, per discutere, per capire, per approfondire e per mettere in pratica, attenzione, in modo migliore la legge che amano e conoscono. Allora Gesù guarda Simone e dice: Simone, voglio farti una domanda, una cosa da dirti, cioè ho un problema da porti, proprio come fa un fariseo. E Simone non ha problemi, il maestro gli riconosce questa autorità. Rabbi, di pure, entriamo volentieri in questa disputa per capire qual è lo spirito della Torah, pensate un po'. E Gesù dice: un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50, non avendo da restituire, condonò a tutti e due. Chi avrà amato di più questo creditore? La domanda in sé appare come una domanda banale, è facilissimo rispondere, ma Simone, che è ancora un fariseo e che ancora si accosta alla Torah con delicatezza, non dice: ma è chiaro, Signore, è chiaro che è quello dei 500 denari, no, dice: suppongo quello che ha condonato di più. Rispondendo così, Simone sta dicendo: non voglio precipitarmi nell'interpretazione, stiamo a guardare, io suppongo che sia quello che gli è stato condonato di più. Basterebbe, Gesù potrebbe dire: hai detto bene, è così, sia lode a Dio il santo benedetto gli sia, e la disputa è terminata. Invece guardate Simone che dice, e Gesù che dice: dopo aver detto hai giudicato bene, si volge agli altri e dice: vedi questa donna, sono entrato nella tua casa, tu che dici di mettere in pratica tutti i precetti della Torah uno per uno, anche quelli che sembrano più così, più inutili, diciamo più strani per noi, li metti in pratica tutti, ma non hai messo in pratica uno, quello dell'ospitalità, che è più grande di tutta la Torah, perché Abramo, che non aveva la Torah, aveva ospitato i tre angeli che erano andati a trovarlo prima della distruzione di Sodoma. Dunque la tu, conoscendo la Torah, non l'hai onorata. Questa donna invece, che anche lei non conosce la Torah e sicuramente non la pratica, ha riconosciuto me, che sono la Torah. Infatti mi ha trattato con devozione e con amore come si farebbe con la Torah, cioè con la legge. E lo ha fatto in un modo incredibile, perché ha cercato con me, riconoscendomi come l'autorità di Dio, lo ha fatto nell'unico modo che sapeva. Non ha disdegnato di usare l'unico linguaggio che aveva, il linguaggio che prelude all'unione amorosa. Quello conosce, quello mette in atto per raggiungere. Ebbene, questa donna è quella a cui è stato perdonato molto, come quello dei 500 denari, perché ha veramente amato, molto amato vuol dire questo, ha veramente amato, non ha amato a parole, ma ha amato con i fatti e in verità, per il solo fatto che riconoscendomi ha onorato la mia presenza quando tu non l'hai fatto, ha dimostrato di avere un occhio più penetrante di te. Questo sarebbe inaudito. Come potremmo dire a un uomo che ha tutta la dottrina e tutta la teologia che una prostituta ha uno sguardo più penetrante, riesce a riconoscere il figlio di Dio mentre lui non lo riconosce? È assurdo. Ma è quello che è accaduto. Segno che anche nel peccato le vie dell'amore di Dio sono più forti delle vie delle considerazioni dell'uomo, perché la debolezza di Dio, dice San Paolo, è più forte della potenza dell'uomo. Allora noi rimaniamo allibiti e stupiti di questa grande, di questo grande prodigio. Un altro evangelista, raccontando questo fatto, addirittura dirà: ovunque si predicherà questa parola del regno, si racconterà anche di questa donna che ha fatto questo atto. Pensate un po', come a dire: se dobbiamo parlare di un nuovo regno, se dobbiamo di una nuova concezione del regno o di una nuova Torah, dobbiamo dirlo secondo le logiche dell'amore. Spiegheremo allora le esigenze del regno secondo le logiche dell'amore. Ma guarda un po', mica ve lo devo dire, te ne sei accorto anche te, che quando viene qualcuno a parlarti delle cose di Dio con amore, tu lo accogli e lo capisci e lo ami e lo onori di più che uno magari che te ne ha parlato in modo solo legalistico. Mi pare che sia anche la storia di questo tempo. Noi incontriamo un uomo di Dio che viene anche da lontano e che veste gli abiti del sommo pontefice e ci parla con un linguaggio comprensibile, quello che si parlerebbe in una famiglia, quello che si parlerebbe nelle relazioni tra gli uomini semplici ovunque, e tutti quanti capiscono che stiamo parlando della legge dell'amore, che stiamo parlando delle logiche della misericordia, e tutto quello che ci avevano detto e che avevano proclamato contro di lui si scioglie, si dirada come la nebbia quando appare il sole davanti a questa cosa. Avete compreso? Allora guardate bene, evitate l'approssimazione nella pratica delle cose di Dio, evitate l'approssimazione nella conoscenza delle cose di Dio, ma qualunque cosa vogliate vivere, regolatela sempre secondo la logica dell'amore che Dio ci ha manifestato in Gesù Cristo. Diceva San Paolo oggi, questo brano che abbiamo ascoltato della lettera ai Galati, diceva: quando io ho capito qual era la sublimità di questo mistero, ho detto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Come a dire: io non parlo più secondo l'intelligenza degli uomini, ma parlo secondo l'amore che ho ricevuto da Dio, che ha cambiato la mia vita e che so che può cambiare anche la tua vita. Sono stato crocifisso con lui, dunque non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E questo noi cari amici, questo noi siamo chiamati a far vedere a questa generazione. Ognuno comprenda che quando si avvicina alla parola di Dio si avvicina al suo perdono e alla sua misericordia. Guai a quell'uomo che anteponesse il giudizio rigido alla legge dell'amore. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai incontrati là dove il tuo Figlio ha dato la vita per la nostra salvezza, e anche se eravamo peccatori, tu ci hai amati, ci hai strappati alle logiche della morte e del peccato e ci hai inseriti nel regno del tuo Figlio diletto. Vieni allora in soccorso alla nostra debolezza, il tuo spirito ci guidi in terra piana, ci suggerisca ciò che è buono, così che anche la nostra preghiera sia sempre ascoltata ed esaudita. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, per il Santo Padre Francesco, perché la logica della misericordia prevalga sempre sulla strettezza della legge, dell'interpretazione della dottrina. Ti chiediamo, Padre Santo, di offrire a questo tuo servo un tempo buono, possa prendere decisioni secondo il tuo cuore e dirigere la Chiesa verso i pascoli della vita eterna. Per questo ti preghiamo. Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che sono nel dolore e nell'afflizione. Abbi misericordia dei tuoi figli, anche quando sono schiacciati dal peccato, anche quando sono avvinti nelle logiche della morte, anche quando sono nascosti dentro peccati ciclici dai quali non riescono a liberarsi. Per questo ti preghiamo. Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci fanno del male o ci fanno soffrire, o il maledetto è bene, che non abbiano mai nulla da eccepire. Mostra loro la via della salvezza e degnati di ascoltare le loro preghiere. Per questo ti preghiamo.
Ascolta,
ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Hai messo nel loro cuore il desiderio di cercarti, hai dato loro la possibilità di trovarti. Sempre rinnovi la loro vita, sempre li benedici, li metti a riparo dalle insidie del maligno. Degnati, Padre Santo, di separarli come un gregge che ti appartiene, quel gregge per il quale il tuo figlio ha dato la vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.